Bene, benvenuti a tutti. Questa è la quarta conferenza del mese della scienza. In questa conferenza trattiamo il tema dell'aeromodellismo spaziale della stampa 3D. Abbiamo due relatori, il primo dei due è Valerio Nassi e poi avremo anche Massimo Mangiarotti. Il primo relatore è ragioniere programmatore, lavora su macchine IBM mainframe da 30 anni. Si considera un umanista prestato all'informatica. Si dedica al modellismo plastico appunto da più di 30 anni ed è specializzato nella storia dell'aeronautica militare italiana dalle origini ai nostri giorni. I suoi modelli ripercorrono le tappe principali del volo, dal flyer dei fratelli Wright allo Spirit of St. Louis di Charles Lindbergh, fino all'X-1 e all'X-15, gli aerei sperimentali della NASA. È socio fondatore e presidente dell'Associazione Modellisti Carugatesi. È socio anche dell'Associazione Modellisti di Monza e partecipa a mostre di carattere nazionale, riscuotendo apprezzamenti per l'originalità dei modelli e la cura realizzativa. 7 anni fa, in occasione del 40° anniversario dello sbarco sulla Luna, si è messa alla ricerca di modelli riguardanti le missioni spaziali. Costruire i modelli implica lettura di pubblicazioni relative ai soggetti da riprodurre. Da questa ricerca è nata questo percorso espositivo. Prego.
Grazie. Grazie. Anche troppo buono. Come è stato detto nella presentazione, io sono un ragioniere programmatore, quindi non sono un ingegnere aerospaziale, se non che quando sono nato nel 1958, un anno prima aveva volato lo Sputnik, il primo satellite, e ho passato tutta la mia infanzia sentendo, come molti di voi sicuramente, sentendo il telegiornale spesso la sera le notizie, i filmati delle missioni spaziali, quelle russe poco perché con la cortina di ferro trapelava poco, vedevamo molto le missioni americane. E io, come penso molti di voi, ho sempre sognato di fare l'astronauta. Dicevano: cosa farei da grande? L'astronauta era l'unica cosa certa. Solo che a 13 anni ho cominciato a mettere gli occhiali e quindi niente accademia aeronautica, quindi niente pilota, niente spazio, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che non potendo volare di persona ho scoperto che c'erano i modellini e ho cominciato costruendoli a volare con la fantasia. Quindi quando mi dicevo che da grande avrei fatto l'astronauta, in realtà da grande di astronauti ne ho fatti almeno due o tre, e sono lì, ce n'è uno anche sulla Luna. Per cui alla fine l'ho fatto, l'astronauta l'ho fatto. Partiamo un attimo con una presentazione, spero il più breve possibile. Un attimo supporto. Presentazione. Questa è una versione di. Scusate, ma non la vedo. Puoi aiutare per favore per far partire la presentazione? Ah, è in basso a destra. Di solito ce l'ho in basso a sinistra. Sì, sì, no, adesso.
Sta andando?
Sì, sì, dovrebbe essere partito. No.
Non è.
Così? No.
Non è questa?
No. Indietro.
Aspetti. Qual era di questa?
La prima. cliccare su. No, sopra qui.
Okay.
Eccolo. Abbiamo trovato. Dunque, a parte i più giovani fra di voi, ma penso che la maggior parte di voi conosca questo film, che è un capolavoro della fantascienza. 2001 Odissea nello spazio. Allora, questo film è del 1968, l'anno prima dello sbarco sulla Luna. Ci sono due motivi per cui ho voluto cominciare con questa citazione. Diciamo la prima è perché all'epoca non c'era la computer grafica, quindi tutto quello che è stato fatto in questo film erano modelli. Qui vediamo un utilizzo del modellismo, per esempio. Quando non si possono realizzare in scala naturale certe opere per girare dei film, una volta era necessario per forza ricorrere al modellismo. Questo è uno degli argomenti. Però mi aggancio un attimo al discorso dei film e dell'arte riferita allo spazio. Questo film è del 68 e parla di missioni spaziali fino a Giove, eccetera. Quindi si dà per scontato addirittura che si sia sulla Luna e ci siano basi permanenti. Ma il desiderio di conquistare lo spazio, di arrivare sulla Luna, è molto più antico. Per esempio abbiamo Jules Verne con i suoi libri Dalla Terra alla Luna e Viaggio attorno alla Luna del 1865. Quindi già ben 100 anni prima l'uomo sognava di andare nello spazio, in particolare sulla Luna. Ma questo desiderio è ancora più antico. Ah, oltretutto, da questo film, nel 1905, Jules Méliès, uno dei pionieri della cinematografia, realizza il film Viaggio sulla Luna, ispirandosi proprio al racconto di Verne. Qui siamo agli inizi della cinematografia e già qualcuno desidera non solo riprendere la vita quotidiana, il treno che arriva in stazione, eccetera, ma già immaginare di viaggiare nello spazio e arrivare su questa benedetta Luna che ci guarda da millenni, e l'uomo è sempre rimasto affascinato da questo astro. Tant'è vero che questo desiderio è ancora più antico. Perché nel Ludovico Ariosto, nel suo Orlando Furioso del 1516, anche lui ipotizza il viaggio verso la Luna, cioè immagina che Astolfo vada a recuperare il senno di Orlando che si trova sulla Luna. Quindi io non ho fatto cultura classica, come ho detto, sono un ragioniere, sono arrivato fino a qui. Anzi, mi piacerebbe sapere se questo desiderio di andare sulla Luna risale a origini ancora più antiche. Sono arrivato a questo desiderio di conoscenza. Vediamo un attimo adesso, ripercorriamo un momento, qual è stata questa corsa allo spazio, quando è nata e un po' i motivi. Ho fatto un po' questo grafico giusto per come promemoria. Nel 1957, abbiamo la prima colonna, e i russi lanciano il primo satellite, lo Sputnik. Questo qui è un po' uno shock per gli americani, perché in quegli anni eravamo in piena guerra fredda, quindi c'erano i bombardieri americani che volavano carichi di bombe atomiche verso la Russia faceva altrettanto, c'erano i sommergibili con le bombe atomiche, con i missili, con le bombe atomiche pronte a essere sganciati uno contro l'altro, ma sia i russi che gli americani avevano studiato delle contromisure per fermare questi bombardieri, questi sommergibili, eccetera. Cosa succede? Che i russi dimostrano agli Stati Uniti che possono mandare sulla loro testa un oggetto che può solo contenere apparecchiature radio o di rilevazione, eccetera, ma potrebbe anche contenere un ordigno atomico. I russi possono mandarglielo a volare sopra la loro testa senza che gli americani possano farci niente, perché non è intercettabile, nessuno può arrivare lassù a fermarlo. E questo li preoccupa molto. Ora, anche gli americani stavano studiando qualcosa del genere, ma erano molto più indietro come tecnologia. Cosa succede? Che solo 2 anni dopo, mentre gli americani stanno studiando le contromisure, i russi gli mandano a volare sulla testa addirittura un uomo. E questo qui è uno shock, dice, no, qui così siamo proprio indietro. Yuri Gagarin. Nel 61, no, nel 59, chiedo scusa, vedo meglio così, nel 59, cosa vuol dire? Che solo 2 anni dopo, dal primo satellite in orbita attorno alla Terra, i russi mandano già delle sonde verso la Luna, perché già hanno chiaro qual è l'obiettivo, vogliono dimostrare che è possibile arrivare sulla Luna. E solo 2 anni dopo il primo satellite. Poi abbiamo appunto nel 61 Yuri Gagarin, il 12 aprile, gli americani rispondono immediatamente a maggio con il loro primo uomo, Shepard, con la Mercury 3. In realtà Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio, almeno ufficiale e sopravvissuto, perché ci sono dei dubbi anche sul fatto che ci siano state delle missioni prima e che non abbiano avuto buon esito, ma Yuri Gagarin comunque compie dei voli orbitali attorno alla Terra, entra in orbita attorno alla Terra. Gli americani con le loro Mercury 3 e 4 riescono solo a fare dei voli parabolici, cioè la capsula arriva a una certa quota ma ricade, non entra in orbita, quindi sono ancora indietro tecnologicamente. Ecco, qui così, siccome i modelli sono un po' lontani per quelli più in fondo, ho fatto qualche foto dei modelli che comunque poi potrete vedere qui, non dico di persona, ma neanche in carne e ossa, diciamo in plastica. E questo è il modello della Vostok di Yuri Gagarin. Ho riprodotto anche Yuri Gagarin, è in scala 1:144. Sulla vostra destra ho tolto la copertura aerodinamica e si può vedere che faccia aveva la capsula Vostok, cioè era una palla, una sfera con dentro un seggiolino e attorno all'esterno quelle palline verdi erano i serbatoi dell'ossigeno, quindi una cosa molto rozza però efficace. Nel 63, quindi 2 anni dopo il primo russo, i russi devono comunque essere sempre più avanti, mandano la prima donna nello spazio, la Valentina Tereshkova. e nel 64 fanno anche la prima cosiddetta passeggiata spaziale, cioè e un astronauta, Leonov, esce dalla capsula per dimostrare che è possibile anche stare fuori dallo nello spazio al di fuori di una capsula. In realtà, siccome qui siamo a livello dei pionieri dello spazio, cioè non si sapeva nulla di questo ambiente, l'astronauta Leonov ha un problema, cioè esce dalla capsula, sta fuori, va a sbatacchiare un po' attorno a questa capsula, perché non avevano pensato di mettere delle maniglie per attaccarsi, quindi non sa come attaccarsi, picchia un po' di là. Quando è il momento di rientrare si accorge che non riesce a passare dall'oblò, perché all'esterno la sua tuta con la pressione interna si è gonfiata e non riesce più a entrare nell'oblò. Pensa all'intuizione di sgonfiare un po', di perdere un po', depressurizzare un po' la tuta e riesce a rientrare. Però con un bel rischio, perché insomma, cioè, depressurizzare la tuta rischiava diversi problemi. Nel frattempo gli americani hanno terminato i loro sette lanci delle Mercury e pare che siano spariti dalla circolazione. Cioè, cosa stanno facendo? In realtà stanno preparando delle capsule a due posti, li chiamano Gemini, proprio perché a due posti, riferendosi al dio Giano. Grazie. E riprendono i lanci con queste capsule, che sono decisamente più avanzate rispetto a quelle russe. Il progetto Gemini, quando comincia, in parallelo gli americani stanno già cominciando a studiare il progetto Apollo, che è quello che arriverà sulla Luna. Il progetto Gemini è un progetto intermedio che serve agli americani per capire il comportamento in orbita delle capsule, perché fino a quel momento le capsule sono lanciate su un'orbita, compiono delle orbite sempre su quella orbita, poi a un certo punto accendono i retrorazzi, rallentano e ricadono sulla Terra. Con le Gemini vogliono sperimentare la possibilità innanzitutto di cambiare l'orbita, cioè passare da un'orbita bassa a un'orbita più alta, poi di lanciare quello che succede nel 65, le Gemini 6 e 7, cioè due capsule a distanza di pochi giorni una dall'altra, e la 7 va a inseguire la Gemini 6, si porta sulla sua orbita, si avvicina e cominciano a fare delle manovre di affiancamento, il rendezvous. Di questo ho trovato un filmatino, ecco, queste sono sempre foto dei modelli, questa è una Mercury, monoposto, un posto solo, questa è la Gemini con i due astronauti, come dicevo ho fatto l'astronauta da grande, e anche gli americani sperimentano le prime uscite dalla capsula. Vediamo se riesco a farlo partire. Scusate, eccolo qui. Vedrete che anche lui, questo americano, viene un po' sballottato, però gli americani hanno pensato di fare questa pistola che è un piccolo razzo per aiutare l'astronauta negli spostamenti all'esterno della capsula. Questi sono tutti filmati che si trovano su internet tranquillamente. Ecco, questo sono le Gemini 6 e 7 nel loro rendezvous. Una cosa che mi colpisce sempre è vedere l'astronauta che saluta quell'altro come se fosse un'automobile. Se pensiamo che era la prima volta che veniva fatta una manovra del genere. Quindi gli americani con queste missioni Gemini si stanno esercitando a fare quelle manovre che poi dovranno fare con le missioni Apollo, cioè quelle di avvicinare una capsula a un'altra, addirittura di agganciarsi, come faranno poi con i moduli a Gena, per cui arriveranno ad agganciare una Gemini alla Gena, che era un pezzo di un missile lanciato in orbita apposta. E i russi a questo punto sono in ritardo, cioè tentano anche loro di costruire un missile adatto a portare gli uomini sulla Luna. Il loro missile esplode, per fortuna non c'erano a bordo gli uomini, e quindi è solo, però si rendono conto che i problemi da risolvere sono tanti. A questo punto cosa pensano di fare? Dicono: ma noi vogliamo dimostrare che non è necessario mandare l'uomo sulla Luna, ci basta mandare delle capsule e delle sonde. E nel 67 i russi mandano attorno alla Luna l'Orbiter 3, l'Orbiter 4, l'Orbiter 5, e a questo punto anche gli americani dicono: sì, va bene, mandare qualcosa sulla Luna è facile, lo mandiamo anche noi, e ci mandano il Surveyor 3, che oltretutto sarà poi ritrovata dall'Apollo 12, dalla missione Apollo 12. Quindi le missioni Gemini sono terminate, gli americani stanno ormai concentrando sulle missioni Apollo, perché ormai sono quasi pronti. Ma nel 67, nel 27 gennaio del 67, accade un dramma. In una prova a terra si incendia la capsula Apollo con dentro i tre astronauti e muoiono tutti e tre bruciati. Il 27 gennaio del 67. Viene chiamata, non aveva ancora un nome, non era una missione, ma viene chiamata in loro onore Apollo 1, per definire appunto la prima missione Apollo. È 67. Il 21 dicembre del 68, dopo vari lanci di prova, gli americani mandano in orbita attorno alla Luna l'Apollo 8. È il 21 dicembre. Io mi ricordo, il 68 avevo 10 anni, mi ricordo ancora adesso quel telegiornale, perché il 25 dicembre, quindi Natale, tre uomini dalla Luna mandarono gli auguri di Natale. Era la prima volta che un uomo, tre uomini, arrivavano fino alla Luna, gli giravano attorno e tornavano sulla Terra. E il 25 dicembre sbucavano da dietro la Luna, dopo aver girato per la prima volta nella storia dell'umanità attorno sul lato oscuro della Luna. Scusate, ma la cosa mi emoziona ancora, cioè gli auguri di Natale, jingle bell, dalla Luna, non è da sempre. I russi, che ormai si sono resi conto che non riusciranno ad arrivare prima degli americani con un equipaggio umano, dicono: ma non c'è bisogno di mandare gli uomini, mandano un'altra sonda, la Zond 5, che addirittura contiene degli animali e degli insetti che arrivano alla Luna, la sorvolano e ritornano indietro. Dicono: andare sulla Luna è facile, dicono i russi, non è tutto questo problema. Mandano ancora altre sonde, la Zond 6, eccetera, e arriviamo al 69. Il 3 marzo del 69, quindi sono tre mesi dopo l'Apollo 8. L'Apollo 9 non va verso la Luna, entra in orbita attorno alla Terra e simula le manovre che poi dovranno essere fatte per lo sbarco sulla Luna. Cioè, no, qui di solito lo faccio vedere con i modellini, ma dopo ve li mostro. Ho realizzato apposta questo modello per mostrare le manovre. Cosa succede? Mandano questo missile attorno alla Terra, la capsula Apollo si sgancia dall'ultimo stadio, ruota su se stessa, si riavvicina allo stadio, da questo estrae il modulo lunare, il LEM, lo aggancia, lo estrae, diciamo mette la retromarcia, si gira su se stessa e si allontana dal modulo, dallo stadio del missile. Queste sono le manovre che poi dovrà fare quando andrà verso la Luna. Queste manovre le prova attorno alla Terra. E è l'Apollo 9. L'Apollo 10, il 18 maggio, quindi 2 mesi dopo, e questo dimostra anche a che livello erano arrivati con la tecnologia e comunque anche con l'industria, perché riuscire a costruire dei missili che sono questo qui, che sono enormi, e mandarli nell'arco di 2 mesi, uno dopo l'altro, era un impegno notevole, dimostrava la potenza che aveva gli Stati Uniti. Il 18 maggio l'Apollo 10 viene mandata verso la Luna con i suoi 3 uomini di equipaggio, effettuano le manovre di aggancio del modulo lunare, entrano in orbita attorno alla Luna, i 2 astronauti entrano nel modulo lunare, si sgancia il modulo lunare e comincia la discesa verso la Luna. Ma prima di toccare il suolo riaccendono il motore e tornano verso l'Apollo. Io ho sempre pensato la rabbia che devono aver avuto questi 2 astronauti, perché sarebbero stati loro i primi uomini sulla Luna. Ma innanzitutto la loro missione non era quella, loro dovevano dimostrare che era possibile farlo fino a quel punto lì. Certo che l'uomo è uomo, chi di noi arrivato a quel punto non direbbe ma ormai sono qua e scendo. Io l'avrei fatto. Loro erano professionisti, non l'hanno fatto, ma i tecnici li hanno avvertiti prima del lancio, gli hanno detto guardate, noi vi abbiamo messo nel serbatoio il carburante solo per fare la simulazione, se scendete non ne avete abbastanza per tornare su. Quindi questo sicuramente li ha convinti a effettuare le manovre previste. Perché una cosa è essere il primo uomo sulla Luna, ma anche quello di restarci, per cui. Tutto questo comunque dimostra come arrivare sulla Luna è stata una serie di passi fatti, di piccoli passi, e non sono andati finché non sono stati sicuri che non solo sarebbero arrivati, ma sarebbero anche tornati. Questa è un po' una risposta a quando troviamo su internet quelli che dicono che non è vero che gli uomini sono scesi sulla Luna. E bisognerebbe andarlo a dire al signor Aldrin, che è stato il secondo uomo a scendere sulla Luna e ha rischiato di restarci, che reagisce in modo anche violento, giustamente. Perché arriviamo appunto al 20 luglio. Il 20 luglio con l'Apollo 11 abbiamo i primi uomini sulla Luna, che rifanno tutto quello che hanno fatto l'Apollo 10, ma scendono veramente e restano lì se non ricordo male, 2 ore e mezzo circa a camminare sul suolo lunare e poi ritornano. Siamo il 20 luglio, il 14 novembre ancora l'Apollo 12. Quindi in un anno ci sono state 4 missioni Apollo, una cosa che con lo shuttle non sono mai riusciti per esempio a fare. Nel 70 abbiamo il famoso Apollo 13, che è una missione fallita da un certo punto di vista, cioè sicuramente fallita per la discesa sulla Luna, però ha dimostrato anche la capacità di adattamento di tutto lo staff e degli ingegneri della NASA, che sono riusciti comunque a riportare a casa questi uomini inventandosi le soluzioni più strane. I russi cosa fanno? E i russi a questo punto hanno perso la corsa, non ci provano neanche più a scendere con gli uomini, ma vogliono dimostrare che comunque non serve andare con gli uomini e mandano il Luna 16 e il Luna 17 nello stesso anno nel 1970, mandano queste non sono sonde perché scendono proprio sul suolo lunare, raccolgono scusate, raccolgono dei campioni e li riportano a terra per dimostrare che la stessa cosa che hanno fatto gli uomini con le missioni Apollo lo possono fare benissimo dei robot. Addirittura fanno scendere anche un rover, l'Unocode. Oggi siamo abbastanza abituati a vedere i rover su Marte, eccetera. E quello è stato il primo rover, l'hanno fatto i russi. Gli americani nel 71 vanno ancora sulla Luna e anche loro, con l'Apollo 15, portano un rover per poter esplorare delle aree un po' più ampie che non quelle consentite dal camminare, perché camminare è comunque un po' stanca, anche se con un sesto della gravità, però. Nel 71, quindi, gli americani stanno facendo le ultime missioni sulla Luna, i russi costruiscono una nuova capsula, la Soyuz, e con un altro pezzo costruito apposta, la Salyut, costruiscono la prima stazione spaziale orbitale. Cioè i russi si sono resi conto di aver perso la corsa verso la Luna, però hanno sviluppato una tecnologia più verso la robotica, cioè l'automazione. Sono diventati bravi a lanciare sonde automatiche che vanno e tornano in modo automatico e vogliono costruire le stazioni spaziali, perché si rendono conto che comunque da una stazione spaziale che ruota attorno alla Terra è anche più facile osservare, volendo, anche gli Stati Uniti, fra le altre cose. Di fianco, quello il terzo, partendo da sinistra, è il Saturno 1B, che è quello che aveva mandato gli uomini attorno alla Terra, la missione Apollo attorno alla Terra, per simulare le manovre. Se guardate l'ultimo, il più grande, quello è il Saturno 5, che è quello che ha portato gli uomini verso la Luna, fino a scendere sulla Luna. Se vedete il carico che dovevano trasportare gli ultimi due missili, era lo stesso, però quello un po' più piccolo, il Saturno 1, doveva portare quel carico solo attorno in orbita terrestre, in orbita attorno alla Terra. Quell'altro doveva lanciarli fino alla Luna. E comunque a tutt'oggi il Saturno 5 è il missile più grande mai costruito dall'uomo. Qui abbiamo Lem con Armstrong, lui è sicuramente Armstrong, l'ho riconosciuto dagli occhi. Ecco, qui abbiamo un breve filmato della missione Apollo. Abbiamo tempo.
Saturn launch control, T-minus 3 hours, 4 minutes, 32 seconds and counting. Right on time as far as the astronaut countdown is concerned, the prime crew now departing from their crew quarters.
Quindi a questo punto Le missioni verso la Luna sono terminate, ce n'erano programmate ancora un paio, ma si rendono conto che ormai le cose da vedere e da fare erano state fatte, i costi erano molto alti e non valeva più la pena, e la Russia era stata battuta. Nel 73 stiamo entrando nella nuova fase, quella appunto della, dopo la conquista della Luna, la colonizzazione dello spazio, cioè la costruzione delle stazioni spaziali. Come dicevo, i russi stanno costruendo, costruiscono, diciamo che lanciano delle capsule Soyuz 12, le 13, e che vanno ad agganciarsi a questi moduli che si chiamano Salyut, e costituiscono degli embrioni di stazioni spaziali, nel senso che restano abitate il tempo che questi astronauti restano agganciati a questi moduli. Dopo rientrano e resta la Salyut a orbitare la subvuota. Gli americani rispondono con lo Skylab, che non è altro che uno degli stadi del Saturno 5 adattato come laboratorio, quindi per essere abitato, e a questo si aggancia la capsula Apollo. Quindi le capsule Apollo vengono utilizzate a questo punto per questo embrione di stazione spaziale. Nel 74 abbiamo la prima missione congiunta fra americani e russi. Abbiamo un Apollo, che fra l'altro è rimasta sempre senza nome, non gli è andato un numero, che va ad agganciarsi alla Soyuz 16. Questo perché, malgrado comunque ci fossero ancora i missili puntati uno contro l'altro, bombe atomiche una contro l'altra, eccetera, però si rendono conto che innanzitutto, se dovesse succedere qualcosa a un equipaggio di uno dei due paesi, per esempio agli americani, non riuscirebbero a lanciare una missione di soccorso in tempi rapidi, e viceversa. E quindi decidono questa collaborazione. Ecco. Questo è il modello abbiamo l'Apollo sulla destra che si aggancia alla Soyuz a sinistra. Fra l'altro mi ricordo i filmati anche di questi che sono per me commoventi, perché se pensiamo che comunque in quegli anni ancora eravamo in piena guerra fredda, vedere i russi che entrano nella Soyuz e i russi che appena aperti gli offrono il sale come segno di amicizia, per me è stato molto... commovente, ma sono vecchio, mi commuovo per un poco. Ora, le Soyuz, torniamo un attimo alle Soyuz, perché? Perché oggi gli unici mezzi di trasporto per raggiungere la stazione spaziale sono rimaste le Soyuz, dopo che gli americani hanno mandato in pensione lo shuttle. Esatto. Infatti ho voluto rendere omaggio proprio alla Samantha Cristoforetti, ho messo i suoi... Come? Sì, ma dovremmo aprire il capitolo degli astronauti italiani. La Cristoforetti è stata la settima astronauta italiana. Insomma... L'Italia, questo non lo dicono quasi mai ai telegiornali, ma nell'ambito spaziale è uno dei paesi leader della stazione spaziale. Molti moduli sono fabbricati in Italia, addirittura c'è un modulo abitativo che ha sul marchio NASA, americano, ma è costruito in Italia. La famosa cupola, che è stato uno degli ultimi pezzi portati su, e che è il punto più bello per gli astronauti, perché la cupola è quella da dove possono guardare a 360 gradi, 180, 360, quanti sono? Per cui hanno tutto lo spazio attorno, è un gioiello dell'ingegneria italiana. Ecco, però una cosa curiosa che ho scoperto... Poi facendo i modelli, andando a leggere, si imparano tante cose, che il missile che manda in orbita la Soyuz è lo stesso che aveva mandato Gagarin, fondamentalmente è lo stesso. Sono 50 anni che usano lo stesso missile. L'unica cosa che cambiano è il terzo stadio, l'ultimo stadio, che è diventato più grande, più potente, motori più potenti. Ma fino a, vediamo se posso col dito, fino a questa altezza è esattamente lo stesso missile di Yuri Gagarin. Oltretutto è sempre colorato di grigio. Questo bianco che ho reso è solo il ghiaccio che si forma a causa dei serbatoi criogenici, per cui la temperatura è bassa, l'umidità dell'aria si addensa e fa come la macchina quando troviamo la macchina ghiacciata al mattino. Quando decolla tutto questo ghiaccio si sgancia, si stacca. Ecco, qui ho voluto appunto affiancare i due missili, quello di Gagarin e quello delle Soyuz, dove si vedono appunto che sono fino i primi due stadi sono gli stessi. Quindi nel 1981 abbiamo il primo volo dello shuttle, nel 2011 l'ultimo volo. I russi nell'82 inventano il cargo Progress, che è una cosa che usano ancora oggi, che si usa ancora oggi, che non è altro che una Soyuz modificata per trasportare solo i rifornimenti, quindi senza equipaggio umano. Inventata nell'82 e utilizzata ancora oggi, funziona benissimo. Nel 1986, lasciamo stare i disastri, qui, cose tristi, la Mir inizia la costruzione della Mir. La Mir è stata la prima stazione orbitale, nel vero senso della parola, nel senso che c'erano sempre, quasi sempre, degli uomini all'interno che facevano esperimenti. Quindi veramente il primo avamposto nello spazio, perennemente abitato. Ed era una grande stazione. Dopo, quando vedrete il modello confrontato con l'attuale stazione spaziale, sembra piccolina. In realtà era ai suoi tempi era una grande stazione spaziale, che poi è stata fatta distruggere nel 2001 perché nel frattempo era cominciata la costruzione della nuova stazione spaziale internazionale. Abbiamo lo Space Shuttle, la stazione spaziale, non so se poi vedrete il modello dal vivo. Le dimensioni dello shuttle, che non sono indifferenti, eppure la stazione spaziale è enormemente più grande. Ecco, poi ho fatto anche un paio di sonde, perché oltre a questa corsa nello spazio, quindi per anche la supremazia, per mostrare la supremazia tecnologica, ma gli scienziati hanno approfittato di questa corsa giustamente, per tentare di dare delle risposte alle domande che hanno riguardo allo spazio, a tutte le radiazioni che ci bombardano, osservare le stelle senza il filtro dell'atmosfera. E cosa hanno fatto? Hanno approfittato di questi lanciatori sviluppati dall'America e dalla Russia per mandare delle sonde. Fra tutte le sonde sono state mandate sulla Luna, verso Mercurio, verso Venere, Marte, per studiare innanzitutto i pianeti del Sistema Solare. Ma fra tutte queste sonde, quelle che mi hanno sempre colpito, che mi hanno colpito di più, sono quelle lanciate nel 72 e nel 73, che erano le sonde Pioneer, di cui nessuno ricorda più, quasi nessuno, a parte molti di questi, dei presenti ovviamente, del circolo astrofili, sicuramente voi ne ricordate. Le Pioneer, che sono le prime sonde che hanno raggiunto pianeti come Urano o come Giove, e hanno superato i confini del Sistema Solare, stanno viaggiando verso stelle. Me le sono segnate, una Aldebaran e l'altra mi sfugge. Questo nel 72-73. Pochi anni dopo, nel 76-77, sono state lanciate le Voyager, un'evoluzione delle Pioneer, che hanno, si sono avvicinate molto di più ai pianeti come Urano, Giove e Saturno, e ci hanno mandato finalmente delle immagini che dalla Terra era impossibile prendere a causa dell'atmosfera, e comunque si sono avvicinate tantissimo. E hanno oltrepassato anche loro i confini del Sistema Solare e stanno andando verso l'ignoto, come direbbe Star Trek. Questa è un'immagine, si chiama Pal Blue Dot, dico bene, non so se vedete un puntino bianco, lo riuscite a vedere? Questo puntino bianco, questa è un'immagine che fu fatta scattare, fu richiesta da un astronomo, Sagan, giusto? Che chiese alla NASA di orientare queste sonde, stanno andando verso l'esterno, no? Quindi sono orientate verso l'esterno a captare qualsiasi radiazione o segnale che venga dall'esterno del Sistema Solare. Questo astronomo chiese alla NASA di girare la sonda, la Voyager, verso l'interno del Sistema Solare, quindi verso il punto da cui proveniva, e fece scattare delle foto. Quella puntino lì, pallido puntino azzurro, è la Terra vista dai confini del nostro Sistema Solare. A quel punto, già che c'era, fece fare altre foto e lo chiamò foto di famiglia. Sono quasi tutti i pianeti del nostro Sistema Solare. Da sinistra abbiamo Giove, la Terra, Venere, Saturno, Urano e Nettuno. Mi hanno detto che ci sarebbe anche Mercurio, ma non è riuscito a riprenderlo perché era così vicino al Sole che sarebbe rimasto abbagliato l'obiettivo. A me questa immagine emoziona moltissimo perché non so se e quando l'uomo riuscirà ad arrivare fisicamente così lontano. Però è riuscito a costruire qualche cosa che è arrivato là dove lui probabilmente non potrà mai arrivare. E questo mi fa pensare un po' di che cosa è capace l'uomo quando ci si mette d'impegno e quando ha voglia di conoscere. Poi, già che c'ero, ho costruito la sonda Rosetta. Questo non è un modello in commercio, ma è così semplice, è un parallelepipedo con attaccati dei pezzi che sono riuscito a farmelo così. Omaggio all'ingegner Finzi, che ci sarà giovedì prossimo e parlerà della sonda Rosetta, e quindi lascerò tutto. Ne parlerà lei, vale la pena sicuramente di sentirla. Solo che, credo sia l'ultima immagine, siamo in periodo, ormai la tecnologia dei selfie, e anche noi, e anche la sonda Rosetta si è fatta un selfie. Nel momento in cui si è avvicinata alla cometa, quella in alto la vedete, la cometa, invece di fare la foto solo alla cometa, ha fatto una foto al suo pannello solare con sullo sfondo la cometa, cioè ha fatto così. Siamo rovinati, anche le sonde si fanno i selfie. Niente, concludo con l'inizio, quel film 2001 Odissea nello spazio, che se pensiamo che è stato fatto nel 1968 e quando il 2001 era un futuro così lontano, e oggi è il passato alle nostre spalle. Oggi per noi 2001... per esempio, ricorda le Torri Gemelle, non i viaggi verso Giove. Quindi, questo ci pone gli interrogativi su dove vorrà andare l'uomo. Però, un'ultima cosa, questo film per me è stato molto importante, perché in questo film si parla di un computer che pilota l'astronave, HAL 9000, che a un certo punto va un po' fuori di testa. Io quando ho visto questo film, in me è scattata una molla, ho detto, no, se fosse stato con me il computer non sarebbe impazzito. E ho deciso di fare l'informatico, il programmatore. E ho scoperto che molti della mia età hanno deciso di fare l'informatica per colpa di questo film. Hanno avuto tutti questa molla, con me non sarebbe successo. E per cui non ho potuto fare il pilota, non ho potuto fare l'astronauta, ho viaggiato con la fantasia, mi sono costruito in casa comunque un museo che se uno volesse vederli in carne e ossa, cioè dal vero, dovrebbe comunque andare in Florida, a Washington e in Russia. Io ce l'ho in casa e neanche gli americani hanno in casa la stazione spaziale, quindi sono meglio degli americani.
Bene, ringraziamo intanto il signor Valerio Nassi per la bella presentazione che ci ha fatto di tutta l'avventura spaziale in questi oltre 40 anni. E a questo punto vi introduco il secondo relatore della serata. Ci parlerà di stampa 3D. Si chiama Massimo Mangiarotti e 26 anni fa, durante una mostra di astronomia presso il Centro Cardinal Colombo qui a Cernusco, Massimo ha conosciuto Gabriele Barletta, che è stato socio fondatore della nostra associazione Astrofili, prematuramente scomparso, alla cui memoria è stata dedicata il nostro osservatorio astronomico. Da quell'incontro è nata poi una passione di Massimo per l'astronomia. In tutti questi anni di volontariato con l'associazione Astrofili ha collaborato a vari livelli. In particolare da 10 anni cura questo incontro del mese dello spazio che coinvolge sempre più numerose persone e appassionati. Nella vita professionale è ingegnere elettronico, laureato al Politecnico di Milano ed è anche il vicepresidente della nostra associazione. Lascio la parola a Massimo, grazie.
Bene. Allora passiamo dal mondo del modellismo classico a quello innovativo della stampa 3D. Il motivo per cui noi abbiamo scelto di coniugare questi due argomenti è che, intanto la stampa 3D è un argomento che va di moda in questo periodo e quindi sicuramente avremo fatto cosa gradita per voi, per il nostro pubblico. E perché coniugarlo poi con il modellismo? Perché con il modellismo la stampa 3D ha un punto in comune e un punto invece in contrapposizione. In comune ha il fatto che si utilizzano gli stessi materiali di base. I modellini sono fatti di plastica e le stampanti 3D utilizzano prevalentemente materiali a base di plastica, non solo, ma prevalentemente plastiche. In contrapposizione perché? Perché per fare i modelli, nel mondo del modellismo, per costruire un oggetto, le aziende costruttrici devono avvalersi di stampi, gli stampi. Nel mondo della stampa 3D invece gli stampi non ci sono più. E questo è una rivoluzione. È una rivoluzione perché consente, permette di costruire un oggetto liberamente, senza più la necessità di dover spendere soldi molto elevati, capitali, per realizzare uno stampo. Per cui i modellisti, che fino ad oggi sono, come signor Nassi, degli assemblatori, devono prendere delle confezioni già prefabbricate e mettere insieme i loro pezzi, hanno la possibilità invece di ideare dal nulla l'oggetto che vogliono costruire e realizzarlo. E scusate se è poco. Parlo dei modellisti, ma ad esempio io vedo qui fra noi tanti bambini che sono venuti a trovarci e la cosa ci fa molto piacere. Pensate, ragazzi, che con una stampante 3D voi potete adesso ideare e fabbricare i vostri giochi. Quindi è veramente una rivoluzione. Mi scuserete se andremo un po' spediti, leggo, ma noi vogliamo comunque dare il tempo di vedere i modellini del signor Nassi, per cui leggerò per poter finire in tempi che ci consentono poi di avvicinarci a queste bellissime realizzazioni e di vederle da vicino. Bene, quindi stampa 3D, o come anche è stata definita da più parti, la quarta rivoluzione industriale, o con una locuzione unica, la industria 4.0. Un progettista, ovvero una persona che ha un'idea e vuole trasformare la sua idea in realtà, attivando una produzione, fino a pochissimo tempo fa aveva principalmente due opzioni. Il mondo dell'artigianato, in cui i progettisti collaborano con gli artigiani per realizzare piccolissime produzioni, oppure rivolgersi al mondo dell'industria, dove i meccanismi sono però totalmente diversi. Sapete cos'è questo? Uno stampo ad iniezione. Sapete quanto costa far produrre uno stampo del genere? Si tratta dello stampo di un paraurti di un'automobile. E vi ho dato un indizio in più. Farlo produrre costa all'incirca 700-800 mila euro. I costi sono molto elevati. Nel mondo dell'industria, quando si ha un'idea, un progetto, si va da chi compete. Si cerca di venderglielo e l'imprenditore, per attivare una produzione, deve fare un investimento di soldi molto elevato per realizzare lo stampo. Per ammortizzare il costo deve lavorare in economia di scala, producendo migliaia, se non milioni di pezzi, i quali poi vanno venduti per scongiurare il rischio di riempire i magazzini infruttuosamente. Non è un caso se da 30 anni a questa parte il mondo manifatturiero è andato nella direzione di ridurre questi costi, delocalizzando gli impianti di produzione in paesi dove la manodopera costa di meno e dove i controlli sono molto meno severi. L'intera filiera produttiva di tanti oggetti o strumenti quotidiani e di massa fa letteralmente il giro del mondo, a partire dal reperimento delle materie prime fino ad ogni successiva fase di lavorazione. Spesso la conseguenza è che paghiamo tutti di più il trasporto che non la realizzazione in sé dei prodotti, aumentando sensibilmente l'inquinamento. Cosa sta cambiando? Vediamo un breve filmato.
Cup design.
Yeah.
Down there. Chair. Upload.
HLS.
Bene, questo era un breve filmato, ma molto simpatico. Tutto quello che avete già visto, che avete visto, è già possibile, anche se quello che è accessibile ad oggi è soltanto la prima parte e il bioprint finale in realtà non è ancora proprio realizzabile. Alla domanda allora, che cosa sta cambiando? Il filmato ci suggerisce che la stampa 3D o manifattura digitale additiva, come viene anche chiamata, potrebbe essere l'antidoto perfetto per la malsana situazione in cui i prodotti fanno il giro del mondo, riportando la produzione direttamente nel luogo del suo proprio utilizzo e vendita, con la sola necessità di approvvigionarsi delle materie prime da dare in pasto alle stampanti 3D, i consumabili, ovvero, come vedremo, filamenti e resine. Lo scambio virtuale dei modelli tridimensionali annullerebbe gli onerosi e inquinanti costi del trasporto, ma anche quelli generati dall'attesa del prodotto finito. Prima di addentrarci nello specifico della stampa 3D, vediamo qual è il contesto in cui questa tecnologia si è sviluppata negli ultimi anni. Non si può infatti parlare di stampa 3D senza parlare di Fab Lab. I Fab Lab sono dei laboratori di fabbricazione digitale e sono un'idea che nasce al MIT, l'Istituto di Tecnologia di Boston, in America, in ambiti di ricerca molto avanzati, che un signore di nome Neil Gershenfield concepisce all'interno del progetto Bits and Atoms. Bit, ovvero la materia digitale, e atomi, la materia reale. Trasformare la materia digitale in qualcosa di concreto, tangibile. Il termine democratizzazione, che vedete qui in alto, è forse il più caro in assoluto a chi opera nel mondo della stampa 3D, soprattutto nelle sue più recenti manifestazioni open source, anche se può essere applicato in ogni campo per indicare una generale apertura delle opportunità a un target più vasto. Nella stampa 3D indica la possibilità per tutti, a prescindere dall'area del mondo in cui vive o del proprio status sociale ed economico, di accedere alle avanzate tecniche di manifattura digitale additiva. Il Fab Lab è un luogo di incontro tra tradizione ed innovazione, dove possono nascere nuovi prodotti e processi, dove l'artigianato incontra la digital fabrication come nuovo strumento progettuale e non solo come utensile. Il Fab Lab è una struttura agile, in grado di rispondere molto velocemente agli input esterni e di adattarsi. All'interno dei Fab Lab si trovano persone di varia formazione culturale che collaborano tra di loro per portare avanti progetti e condividere la conoscenza. Un posto dove il popolo dei maker, ovvero coloro che utilizzano le macchine della fabbricazione digitale, si incontrano per scambiarsi idee, confrontarsi e aiutarsi reciprocamente. Come a dire che la community, entità reale ma relegata al mondo della rete, ha finalmente un posto dove incontrarsi fisicamente e conoscersi. Veniamo ora agli strumenti. All'interno dei Fab Lab, ad oggi più di 70 in tutta Italia, si trovano tutti i macchinari della digital fabrication. Vi si trovano laser cutter, scanner 3D, macchine per la fresatura, la tornitura e naturalmente le stampanti 3D. Ciò che le accomuna è il fatto di essere tutte macchine CNC, ovvero a controllo numerico. Vale a dire che i dati confluiscono da un computer alla macchina CNC che costruisce l'oggetto fisico reale trasformando i bit, ovvero il codice digitale, in atomi. Come abbiamo detto prima, from bits to atoms. La stampa 3D in realtà non è una tecnologia innovativa. Esiste già da una trentina d'anni, ma soltanto negli ultimi due o tre ha cominciato a far sentire parlare di sé diffusamente. Come mai? Per comprenderlo ci si deve collegare al fenomeno dell'open source. In informatica indica un software in cui gli autori ne permettono e favoriscono il libero utilizzo, studio e apporto di modifiche da parte di utenti e programmatori indipendenti. Famose sono le licenze alternative a Windows e a macOS come Apache, BSD, GNU e tante altre. Nato come fenomeno software negli anni '80, si è sviluppato tantissimo e sempre di più fino ai giorni nostri, tanto che un cellulare su due è basato su un sistema operativo open source, il noto Android. Aziende come Samsung o Google hanno fatto dell'open source la loro fortuna. In antitesi all'open source resistono, ma sempre con maggior fatica, aziende come Apple, che abbracciano invece la filosofia opposta. Una decina d'anni fa, il mondo dell'open source estende la sua influenza anche al settore dell'hardware. E si comincia così a parlare di open source hardware. Uno dei primi esempi è Arduino, un microcontroller elettronico che permette di far interagire il mondo reale con quello virtuale. 2005 Interaction Design Institute Ivrea. Massimo Banzi è uno dei fondatori. Ed è proprio questa la scintilla che ha permesso alla stampa 3D di venire alla ribalta, uscendo dall'ambito di tecnologia costosa e ricercata in cui è stata relegata per lunghi anni. Questa, insieme allo scadere di alcuni brevetti, avvenuto sempre intorno al 2004, che ha permesso di diventare di pubblico dominio le basi, i segreti delle tecnologie che stavano dietro la stampa 3D. Nel 2005 nasce il primo progetto di una stampante 3D open source, basata proprio su hardware open source Arduino a controllo numerico. Fu chiamata RepRap e venne fondata nel 2005 da Adrian Bauer. Nel marzo del 2007 viene rilasciata la Darwin, a ottobre del 2009 la Mendel. Scusate, avevo saltato di procedere con la slide. Questa è la RepRap, inventata, la prima stampante 3D del 2005, inventata da Adrian Bauer, il primo progetto open source. Si era appena decaduto il brevetto delle stampanti FDM. Il fenomeno open source ha permesso quindi la nascita di questa stampante. Nel giro di pochissimi anni il progetto si sviluppa enormemente, proprio grazie alla sua natura open source. Tutti possono partecipare al suo sviluppo, tutti possono modificare sia l'hardware che il software, cosicché il progetto delle stampanti 3D si sviluppa con tempi impensabili per i ritmi di una singola azienda, ancorché di grandi dimensioni. La community dei makers dà il via ad una serie numerosa di modelli e in tutto il mondo, Italia compresa, nascono tante nuove marche di stampanti 3D open source, come la Veneta Wasp o la Brianzola Sharebot. Ma come funziona una stampante 3D? Tecnologia FDM, ovvero Fused Deposition Modeling. Si parte da un filamento di materiale termoplastico, tipicamente ABS o PLA, avvolto su un rocchetto. Il filamento, ovvero la materia prima, viene fatta passare dentro un estrusore, il quale porta il filamento ad alte temperature, sciogliendolo. Dall'ugello dell'estrusore esce il filo termoplastico liquefatto, che subito si raffredda e indurisce, creando strato dopo strato l'oggetto in base alle istruzioni del modello digitale. La tecnologia FDM è quella su cui si basano tutte le stampanti open source che hanno portato alla ribalta il fenomeno della stampa 3D. Sono quindi stampanti economiche, con prezzi che oscillano tra i 500 e i 2000 euro. Esistono anche versioni industriali, però, quindi più costose. Però la maggior parte sono quelle open source, quindi con prezzi tra i 500 e i 2000 euro. Tuttavia, come abbiamo detto, la stampa 3D non è una tecnologia nuova, esiste da 30 anni. Conviene allora citare anche altri esempi di stampa 3D che si rifanno a tecnologie più complesse e quindi anche più costose, usate in ambiti professionali, dove è richiesta grande precisione e affidabilità. In commercio esistono, pensate, più di 30 tecnologie di stampa 3D differenti. Non ho detto più di 30 stampanti 3D differenti, ho detto più di 30 tecnologie di stampanti di stampa 3D differenti. E il mondo dei costruttori è in pieno fermento. Ogni mese esce un nuovo modello o addirittura inventata una nuova tecnica di stampa 3D. Non possiamo naturalmente vederle tutte, ma citiamo due fra le più importanti in alternative alla FDM. SLS. I processi di stampa 3D più avanzati, tra quelli utilizzati oggi a livello industriale, sono basati sulla sinterizzazione laser selettiva. I materiali di base non sono più i filamenti, ma bensì polveri sinterizzabili a base di plastiche o metalli. La sinterizzazione è un processo simile alla fusione, per cui, usando un laser molto preciso, si sciolgono solo le pareti esterne dei granelli di polvere, senza fonderli completamente, in modo che si attacchino tra di loro. Una piattaforma mossa da un pistone stende uno strato di polvere e lo riscalda, portandolo appena sotto il punto di scioglimento. Queste vengono poi investite da un raggio laser che le sinterizza, andando a formare strato per strato l'oggetto che si vuole costruire. La stampante che abbiamo visto nel filmato di prima, quello simpatico, era una stampante SLS, piccolina, ancora non esistono così piccole e avanzate, ma era basata su una stampa SLS. Sono stampanti molto costose, alcuni modelli raggiungono i 200, i 600, alcuni passano il milione di euro. SLA. Il primo processo di stampa mai inventato è stato la stereolitografia. L'ha brevettata nel 1986 Charles Hull, che poi ha fondato la 3D System, oggi il principale produttore di stampanti 3D al mondo, insieme alla rivale Stratasys. Anche in questo caso i materiali di base cambiano. Qui si usano resine fotopolimeriche, ovvero materiali che quando vengono esposti alla luce si polimerizzano, cioè induriscono. Il processo si avvale anche qui di una sorgente laser. Nel punto in cui avviene il contatto, la resina reagisce solidificandosi. I laser, guidati da un sistema di specchi mobili, disegnano gli strati dell'oggetto in una vaschetta contenente la resina. Questo metodo è ancora oggi uno dei più precisi e diffusi che esistono ed è in grado di raggiungere risoluzioni pari a poco più di 10 micron. Anche i prezzi sono scesi significativamente. Se all'inizio costavano svariate centinaia di migliaia di dollari, oggi le stampanti SLA sono arrivate alla portata dei professionisti, con costi attorno ai 5.000 dollari. Questa è ad esempio un tipo di stampante prosumer, quindi non più per fini industriali, che ha costi abbordabili ed è in causa per aver violato un brevetto, fra l'altro. Quali materiali vengono usati dalle stampanti 3D? La categoria è vastissima, con centinaia di sostanze, dalle proprietà più variegate. Si va da termopolimeri per la stampa FDM, ai fotopolimeri per la stereolitografia, fino alle polveri sinterizzabili per la sinterizzazione laser selettiva. Limitandoci al mondo della stampa 3D FDM, che come abbiamo detto è quella più abbordabile, i materiali più comunemente usati sono l'ABS e il PLA, ovvero termopolimeri. Un polimero è una molecola composta da molte parti, monomeri, uguali, che si ripetono in sequenza. Tutte le plastiche sono composte da queste molecole. Portandole ad elevate temperature, passano da uno stato solido a uno strato viscoso ed è quindi possibile plasmarle con una stampante 3D. L'ABS è il materiale plastico con cui sono realizzati i mattoncini del Lego, mentre il PLA è un polimero vegetale ricavato dall'amido di mais ed è quindi totalmente compostabile. Le aziende sono in grande fermento anche nel settore dei materiali e sfornano ogni giorno nuove soluzioni, come questo printable wood che unisce i polimeri alle polveri di legno. Origine, tecnologie, materiali. Abbiamo discusso di tante cose, manca da dire qualcosa sulle applicazioni della stampa 3D. Qui però rischieremo veramente di far notte, perché non si calcolano gli ambiti, i settori ai quali la stampa 3D può essere applicata. Si va dall'architettura al design industriale, allo spazio, e già si parla di stampanti 3D maxi size per costruire moduli abitativi direttamente sulla Luna, alla moda, all'alimentazione, cibi stampati in 3D. Per finire con la medicina, si parla di biostampa per produrre protesi o addirittura organi artificiali e addirittura con la nanostampa, grazie alla quale è possibile stampare su scale piccolissime. Noi abbiamo voluto dare rilievo alla stampa 3D in congiunzione con il mondo del modellismo classico. Tutto è nato quando il signor Nassi, che noi conoscevamo per le sue creazioni e per le sue conferenze rivolte soprattutto al mondo della scuola, ci disse che all'interno dell'ultima confezione acquistata presso un negozio di modellismo mancava un pezzo. Se n'era accorto tardi, giunto a casa, quando scopriva che la confezione era stata già aperta e con grande dispiacere mancava uno dei razzi. Fu allora che ci venne l'idea, perché non lo realizziamo con la stampa 3D? E così, per gioco, ci siamo messi a modellare, recuperando dalla rete le fotografie del razzo Redstone. Le abbiamo inserite all'interno di un software di scultura digitale, abbiamo creato le primitive geometriche di base, un cilindro, un cono, un piano e così via, fino alla realizzazione completa del razzo sotto forma di mesh o di forma poligonale tridimensionale. Il passo successivo è stato quello di convertire la forma poligonale in un linguaggio che le stampanti 3D potessero comprendere. Questa operazione si chiama slicing, che dall'inglese vuol dire affettare. Si tratta in sostanza di scomporre la forma poligonale in tante fette sottili, una sopra l'altra. Tanti software in commercio per fare questa operazione. Il più noto si chiama Cura ed è open source, quindi reperibile gratuitamente. Cura scompone la forma poligonale in tante fette impilate una sull'altra e infine le traduce in un linguaggio macchina noto come G-code. Il file, compilato in G-code, può essere finalmente dato in pasto alla stampante per produrre l'oggetto. Le tempistiche purtroppo non ci hanno permesso di portarvi il razzo Redstone stampato in 3D come avremmo voluto, ma per avere un'idea di come avvenga questo processo di costruzione stratificata da parte delle stampanti 3D, vediamo questo breve filmato. Era accelerato naturalmente, una stampante 3D è più lenta ad oggi, però noi siamo andati un po' velocemente perché vogliamo adesso concedervi lo spazio, il tempo per venire da vicino e osservare le costruzioni del signor Nassi, al quale lascio di nuovo la parola per illustrare i suoi modellini. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è giovedì sera, avremo un ospite d'eccezione, un ospite veramente eccezionale, perché sarà con noi la ricercatrice Amalia Ercoli Finzi. Lasciatemi spendere due parole su questa persona. Allora, si tratta di uno dei massimi esperti internazionali di ingegneria aerospaziale, consulente presso l'Agenzia Spaziale Europea Italiana, alla NASA, ed è stata, fra l'altro, la prima donna ad essersi laureata in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. In ingegneria aeronautica, al Politecnico di Milano. E, un romanzo giallo che si intitola La cacciatrice di la signora delle comete, che si ispira proprio alla vita di questa signora e al suo lavoro. E per le donne non si dice mai l'età. Però nel suo caso facciamo un'eccezione, perché è un valore aggiunto. Classe 1937. Quindi adesso passo la parola al signor Nassi e voi vi potete, direi, avvicinare, signor Nassi, così vedete da vicino i modellini che ha costruito.
Quasi tutte scatole di montaggio che si trovano nei negozi, volendo, o su eBay.
Grazie di tutto. Niente, io direi.
Oh mamma, vabbè. Se me lo dite li porto su dalla cantina, perché... Di niente, ma io direi, se volete avvicinarvi a guardarli e rispondo alle domande con loro.